Eccolo il giorno speciale di Radio Radio, è venerdì, Francesco Febraro, buongiorno!
E come ogni venerdì, buongiorno. Eccomi qui.
Oggi diciamo l'architetto Francesco Febraro.
Oggi parla l'architetto.
Oggi il vestito di Francesco è quello da architetto.
Beh, no,
d'architetto.
In realtà è un vestito non da architetto.
L'habitus, allora, mettiamo l'habitus di Francesco è quello da architetto. Gli architetti, che sai, alcuni si sono uniti contro questo piano casa.
Hanno avuto anche la loro risposta da Sgarbi. Devo dire, se la sono cercata.
Anche l'architetto Gregotti, ho visto anche un filmato così, che ha costruito lo Zen di Palermo.
Ma
un architetto,
Zen,
anche altre cose. Anche altre cose, naturalmente.
Però lo Zen citavamo, cosa della quale non può essere
citavamo lo Zen perché, appunto, non mi sembra proprio una grande opera. Insomma.
No, come opera d'architettura non credo che sia poi peggiore di tante altre. Come opera di come è stato poi attuato il quartiere e vissuto, c'è molto da discutere, come immagini. Comunque, dato oggi avrebbe dovuto essere il giorno del piano casa.
Oggi venerdì è ancora adesso.
Ma alcuni giornali riportano la notizia
potrebbe
secondo
essere,
cui
potrebbe scivolare
potrebbe
a lunedì,
slittare, sì. Perché pare che questo programma di rilancio dell'attività edilizia venga rimandato perché anche nella maggioranza si chiede di riflettere ancora un poco. Non mi pare che ci siano aspetti contrastanti, però si chiede di riflettere ancora un pochino. Berlusconi l'altro giorno ha definito l'edilizia la locomotiva dell'economia. E in effetti, bisogna dire, quando tira l'edilizia si mette in moto un processo che, per l'enorme indotto che coinvolge, come sapete, trascina molti altri settori produttivi, e questo è ancora più valido per Roma, ovviamente, città nella quale l'industria del mattone, come sapete, è la prima per fatturato e per numero di addetti, non è una cosa da poco, insomma. Questo programma del governo dovrebbe quindi essere accolto, diciamo, con favore un po' da tutte le parti, ma non è così, come sappiamo. Il piano è già stato oggetto di numerose critiche, innanzitutto dall'opposizione, ma questo, diciamo, potremmo, io non sono neanche tanto d'accordo a dire questa cosa, insomma, potremmo darlo per scontato, anche se invece non dovrebbe essere scontato affatto, diciamo che potrebbe essere ovvio, ma è stato criticato appunto anche da una parte dei cosiddetti architetti superstar, Fuxas, Gaio Lenti, Gregotti, tanto per citarne alcuni. Ora sembra che anche la Lega e EN abbiano qualche piccolo dubbio per rivedere alcune delle norme che sono previste da questo progetto di piano, perché ancora non è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri. Ora, la preoccupazione principale è che il programma del governo potrebbe rischiare di dare spazio a una nuova ondata di abusivismo e di scempio del territorio. Questa è la preoccupazione. Vediamo allora se c'è questo pericolo, richiamando innanzitutto i termini del programma, così almeno come è stato descritto dal capo del governo e dalla stampa. Il piano si compone, così memorizziamo, sostanzialmente di tre pezzi, diciamo, ben distinti e individuabili tra loro. Un programma di edilizia residenziale pubblica. Qualche mese fa Berlusconi lo definì, perché è da lui che viene quest'idea da diverso tempo, un secondo piano Fanfani. Ricordate il piano Fanfani degli anni 50 per l'edilizia popolare? Un piano che, utilizzando la somma di 550 milioni di euro che è stata accantonata a suo tempo dal precedente governo, riesca ad immettere sul mercato circa 5.000, forse 6.000 nuovi alloggi popolari. Tra l'altro il programma sembra che preveda anche degli incentivi per far sì che coloro che abitano già in un alloggio popolare da molti anni possano riscattarlo e diventarne proprietari. Il secondo aspetto è un provvedimento che consentirà di ampliare fino al 20% gli immobili esistenti, oppure di demolirli e ricostruirli con un premio di cubatura che può arrivare in alcuni casi anche al 35% nel caso in cui si utilizzino le energie rinnovabili. Un terzo aspetto che è invece la semplificazione delle procedure edilizie, con l'ipotesi di sostituire il permesso di costruire con una dichiarazione del progettista che assuma la responsabilità in proprio di attestare la conformità del progetto e normative. Questi sono i tre pezzi, diciamo. Ora, se i termini sono questi, io credo che il provvedimento del governo meriti di essere valutato senza pregiudizi e senza preconcetti. Deve essere valutato per quello che è, per come verrà proposto e per gli effetti che può produrre. Ora, diciamo innanzitutto, primo, rispetto ai tre punti che ho elencato, che un serio programma di edilizia residenziale pubblica fosse indispensabile, lo diceva anche il governo Prodi, il quale infatti aveva accantonato dei fondi, questi famosi 550 milioni di euro, che ora il governo si appresta ad impegnare. Quindi su questo fronte, diciamo, dovrebbero essere tutti d'accordo, e non si può non essere d'accordo. Secondo punto, l'addensamento, io lo chiamo così, l'addensamento del costruito esistente, perché di questo si tratta, ferma restando la salvaguardia degli ambiti e degli immobili di pregio storico ambientale. Su questo credo che non si debba neanche discutere. E
nemmeno questo piano lo contempla cambiamenti.
Beh, lo spero bene, non sarebbero degli sciocchi. Sì. Insomma, posso, io dissento da molte cose che fa il governo, ma non attribuisco al governo la condizione di sciocco, assolutamente, né al governo né al capo del governo. Questo addensamento è un sistema che cerca oggettivamente di coniugare sviluppo e sostenibilità, limitando il consumo del territorio. Il programma del governo, in più, se ho letto bene, cerca di incentivare il recupero e il rinnovo del patrimonio immobiliare esistente, perché incentivando, nel caso di demolizione, fino al 35% di demolizione e ricostruzione con un 35% di premio, tende a recuperare l'edilizia esistente e quindi a non consumare il territorio e incentivare il recupero, che è un tema da sempre caro alla cultura ambientalista e architettonica della sinistra. Quindi, diciamo, anche su questo punto non ci dovrebbe essere. La questione dolente, eccola qui, che è la semplificazione delle procedure e la riduzione dei controlli burocratici, con una maggiore responsabilizzazione dei professionisti. Ma questo è un provvedimento non solo utile, ma lasciatemi dire, io sarei dire indispensabile al punto in cui siamo. Nel mio libro, tu sai, io ho scritto questo libro che si
noi lo aspettiamo,
La macchina inceppata, che commenteremo esaminando i vari aspetti. Comunque, per quanto riguarda questo aspetto, io insisto molto su questa necessità, la ritengo una necessità, quindi lo sostengo a spada tratta, ma il punto è onestamente un punto molto delicato e richiede una riflessione attenta, come giustamente dice l'Alleanza
Mario
Nazionale.
Tozzi non si fida dell'onestà dei progettisti,
arriviamo
della firma dei progettisti.
Arriviamo proprio a questo. Va ricordato innanzitutto, perché dobbiamo dirle le cose, va ricordato innanzitutto che l'eliminazione del permesso di costruire non è mica una novità, così come non è una novità la responsabilizzazione dei professionisti, perché, ahimè, la tentazione, perché io la chiamo così, la tentazione di risolvere il problema della burocrazia inefficiente quando non è addirittura corrotta, no? Questo però la stendiamo un velo pietoso, diciamo inefficiente, attraverso la scorciatoia del cosiddetto silenzio assenso, perché il silenzio assenso è una scorciatoia, è una tentazione ricorrente nell'azione del legislatore italiano. Però dobbiamo tenere presente che è una scelta particolarmente rischiosa, perché il provvedimento del governo, infatti, dal mio punto di vista, non tiene nel debito conto, e lo dico molto chiaramente nel mio libro, nel debito conto tre fattori che, miscelati insieme, come io sostengo, sono un esplosivo micidiale e dirompente.
Sentiamo.
Più o meno come la nitroglicerina. I tre fattori sono: uno, la farraginosità sibillina delle nostre normative edilizie urbanistiche e dei bizantinismi interpretativi di funzionari, avvocati e giudici dei tribunali che le accompagnano e che tolgono la certezza del diritto anziché garantirla. E questo è il primo punto. E sai, certificare quando le norme sono di lettura che si presta a varie interpretazioni non è facile, diciamocelo. L'altro punto, e qui sono d'accordo con Mario Tozzi, l'altro punto è la subalternità endemica dei professionisti italiani rispetto alla committenza, soprattutto romani, devo dire, rispetto alla committenza. Committenza che è quella che tiene i cordoni della borsa e dell'offerta di lavoro. I professionisti sono, da un lato, disabituati ad assumersi le responsabilità perché sono stati sempre guidati per mano dai controlli preventivi dell'amministrazione pubblica. Io, che, come sai, ho lavorato in questo settore e lavoro ancora in questo settore, mi meravigliavo spesso nel vedere molti professionisti che venivano con un progetto abbozzato, come si diceva una volta, alla carlona, così a tirar via. Perché poi dicono, vabbè, dimmi se va bene, cosa va bene, cosa non va bene, insomma, li devi prendere per mano e tutti i progettisti, sia chiaro, però insomma una certa quantità.
Io stesso, che non sono progettista, però da utente, credevo che il progetto fosse quasi così, formale, ma non di contenuto, che così dovesse dare soltanto l'idea dell'area da coprire.
Purtroppo invece non è rispettare una serie di norme, che sono norme che vanno lette e interpretate. La lingua italiana, come sai, non ci aiuta molto, perché è una lingua complicatissima, non siamo anglosassoni noi, no? E quindi sono, da un lato, un po' disabituati ad assumersi responsabilità, dall'altro, diciamolo onestamente, sono tentati di rischiare, pur di conquistarsi incarichi di lavoro, peraltro sempre più rari in un periodo di crisi nera come quello che stiamo vivendo. Quindi questo pericolo oggettivamente c'è e la riflessione su questo va fatta. Se aggiungiamo a questo il terzo elemento, la quasi totale assenza di sanzioni effettive ed efficaci nei confronti di coloro che dichiarano il falso o che violano le norme, purtroppo è un problema generalizzato nel nostro paese, non riguarda solo l'attività edilizia, abbiamo un quadro che certamente non può essere definito rassicurante. D'altronde, siamo o non siamo il paese dei condoni continui? Ci sarà pure un motivo se siamo il paese dei condoni continui. Le passate esperienze di silenzio assenso hanno prodotto molti danni, diciamocelo tranquillamente. E dall'altra parte, bisogna dire altrettanto tranquillamente, che i tentativi di adottare sistemi sanzionatori nei confronti della burocrazia inadempiente sono sempre falliti. Questo è un altro dato oggettivo. Non c'è soluzione? Beh, nel mezzo ci sarebbe la soluzione, cioè una macchina pubblica programmata per essere efficiente. Ma questo per ora appare ancora un miraggio. Io tra l'altro nel mio libro propongo anche delle soluzioni, ma ne parleremo quando sarà il momento di commentare in dettaglio il libro. Però forse è proprio su questo che si dovrebbe insistere, io sono convinto, eliminando l'inutile meccanismo dei controlli che paralizza il sistema e scoraggia gli investitori e tra l'altro non ha mai dato nessun risultato visto che ci sono stati tanti abusi e tanti condoni, eliminarlo per sostituirlo con un sistema alternativo. Quale? Un sistema che responsabilizzi in egual misura i funzionari pubblici e i professionisti privati e che preveda sanzioni vere per gli inadempienti. Perché non si fa, e ve lo dico dal mio punto di vista, perché per fare questo ci vorrebbe un governo forte, non solo numericamente, perché questo governo è un governo forte numericamente, su questo non c'è dubbio, ci vorrebbe un governo forte non solo numericamente, ci vorrebbe un governo che sappia andare oltre l'emergenza ai provvedimenti tampone, come appare anche questo, e che sia in grado di immaginare e quindi di progettare, lo dicevo anche la settimana scorsa che serve un progetto per questo paese, di progettare un paese che io sarei tentato di definire moderno, ma che forse in realtà sarebbe semplicemente un paese normale, diciamocelo.
Allora, facciamo in questo modo, Massimiliano, Luciano, Emilio, cambiamo ritmo perché c'è il filo diretto con gli ascoltatori, ce la facciamo a prendere un paio di telefonate adesso, Luciano? Allora, 06 88 33 033 800 86 25 01. Salvatore, buongiorno.
Buongiorno signor Francesco.
Buongiorno.
Questa legge già era legge dei comuni, che facevano quando si facevano le modifiche delle case, le tasse andavano ai comuni. Ma perché l'ha fatta il governo non gli sta bene la sinistra, però questa è una
legge. Chi l'ha detto non gli sta bene la sinistra?
Ma
chi l'ha detto che non gli sta bene la sinistra? Chi è che dice non gli sta bene la sinistra?
Perché questa? Mario Tozzi.
Mario Tozzi, per nostra fortuna o per nostra sventura, come preferite, non è la sinistra, è una parte, è uno di noi, pensa, il suo cuore batte a sinistra.
Io quando ho fatto la casa, ho dovuto pagare il comune, adesso si paga lo Stato, ma che legge è? Questa è una legge che già esisteva, certo. Una legge d'Amato, ricordati bene.
E chi ti sta dicendo niente?
No, sto dicendo a quelli che non capiscono queste cose. No,
non si rivolge a te.
No, lo so, lui si rivolge a Mario, parla a suocera perché non reintenda, questo l'ho capito. Però insomma, io che sono uno schierato dalla parte di Mario, devo dire che, certo, alcune cose che se la legge già esisteva, è chiaro che questo governo non ne fa una nuova per dire la stessa cosa, no, Salvatore? Intendiamoci. È chiaro che il governo dice qualcos'altro. Fa dei provvedimenti sui quali dal mio punto di vista bisogna semplicemente ragionare, riflettere. Certo, Mario esprime delle preoccupazioni che anche io ho espresso poco fa, dipende molto da come viene fatto questo provvedimento, perché vedete, se un provvedimento ha un suo equilibrio e prevede, ripeto, perché noi siamo un paese che ha bisogno di cominciare a fidarsi dei cittadini, no? Questa è una cosa che ci siamo sempre detti, basta essere sudditi, vogliamo essere cittadini. Ma i cittadini, se lo conquistano questo diritto, cioè con un comportamento che è quindi conseguente, cioè leale nei confronti del suo paese, la storia ci dice di no.
Sì, guarda che sulle,
non è detto che non ci sia un futuro.
Sulle responsabilità dei cittadini stiamo parlando da stamattina. Sì, Luigi, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Luigi, buongiorno.
Buongiorno, Luigi.
Allora, ciao. Bravo. Allora, ciao. Per quanto riguarda il discorso di oggi, no? Il problema dell'Italia e degli italiani, secondo me, è un problema di onestà, come dici tu. Perché facendo un discorso proprio ieri con gli amici, no?
Sì.
Se tu trovi una valigetta vicino a un banco, Matteo, con 500.000 euro e te la porti a casa, tu non sei una persona onesta. Dici, ma io l'ho trovata, è uguale. Te le prendi, sì, me le prenderei anch'io. Però il giorno dopo, se mio figlio mi domanda se è onesto, gli devo dire di no, giusto?
E sono perché d'accordo con te. Sai
Allora, per quanto riguarda il discorso che fanno tutti quanti, per quanto riguarda Berlusconi, che ancora continua a dirgli che se non stava in politica adesso stava dentro, questo è un discorso campato in aria. Perché tutti noi, come quello che fa il secondo lavoro e magari c'ha posto fisso, o quello che è invalido e c'è 4-5 persone usano quello, l'Italia è questa, cari miei, l'Italia è questa, e Berlusconi è la malattia minore che possiamo avere.
Allora, dobbiamo fermarci qua, il male
diciamo,
minore, dice.
Forse Berlusconi ci rappresenta.
Il giorno speciale di Radio Radio, 11:50, Francesco Febraro, l'architetto Febraro.
Eccoci qui, cari
il piano casa, tutto quello che ne conseguerebbe, perché il piano casa non è ancora,
per ora,
non è ancora carta che parla, non è ancora carta che canta, ancora no, almeno. Dai che abbiamo il filo diretto con gli ascoltatori, arrivano anche alcuni messaggi. Francesco, ce n'è uno di Mario, piano casa, non sarebbe più urgente preoccuparsi di chi non ha una casa invece di far allargare quelli che già ce l'hanno?
Beh, in parte mi pare che il provvedimento del governo, se così è, dovrebbe pensare a questi 5.000 nuovi alloggi, quindi insomma pensa anche a chi non ce l'ha, forse bisognerebbe investire un pochino di più su questo. Questo è un provvedimento che ha due sfaccettature, questo del governo. Il primo è quello di cercare di far ampliare l'esistente, da un lato. Dall'altro è un provvedimento che con questo intendimento punta a distribuire molto sul territorio gli interventi e quindi ad attivare tanti piccoli, come dire, focolai di investimento. È chiaro che è un provvedimento per questa parte, intendiamoci, che si rivolge a coloro intanto che una casa già ce l'hanno, a coloro che hanno soldi da investire per ampliarla, quindi stiamo parlando di un target ben preciso, non di coloro che disperatamente non sanno come trovare casa, di coloro che potrebbero aiutare una parte della famiglia, per esempio un figlio. Immaginiamo uno che abbia una villetta, purtroppo bisogna pensare alla villetta perché bisogna pensare a qualcosa di individuale.
Villetta, cioè una casa da sé,
di piccole dimensioni, sì, più o meno isolata, accoppiata con un'altra, insomma indipendente, mm-hmm, perlomeno per la parte di giardino e per la parte di territorio sul quale insiste, ecco, sì, mettiamola così. La villetta di 120 metri quadrati può essere in qualche modo ampliata del 20% e quindi diventare una villetta di 150. Di questi, 50 potrebbero essere dati a un figlio che si sposa e il resto della famiglia, sì, si, sì, restringe in 100.
Tu saresti d'accordo?
Io non la trovo una...
Non la trovi follia?
Sì, devo dire sì, sono d'accordo.
Ecco.
Sì.
Chiaro, chiarissimo. Allora, filo diretto tra un attimo, ancora altri messaggi, però prendiamo magari qualche telefonata e qualche messaggio. Pietro il primo, buongiorno.
Sì, buongiorno, vorrei sapere, è possibile inserire in questo piano casa l'obbligo di un'antenna centralizzata e dei pannelli solari?
Ma questo sulle nuove costruzioni? Il Comune di Roma l'ha già come obbligo questo.
Ecco,
sia la Comune di Roma a gestione precedente, ma insomma credo che anche
l'attuale... Ah, ce l'ha come obbligo, quindi
sì, c'è una norma
antenna
che obbliga,
centralizzata,
che obbliga negli interventi anche di ristrutturazione delle case a
i pannelli solari?
Accorpare. I pannelli solari sono addirittura favoriti dalle norme del nuovo piano regolatore del Comune di Roma.
Se sarebbe il caso di rendere obbligatori per una questione
Vabbè, c'è un problema di, come dire,
costi,
di costituzionale, cioè non si può obbligare una persona a spendere dei soldi
a comprare, certo.
Ecco. Però nel momento in cui decide di spendere, cioè ristrutturando una casa, c'è, diciamo, l'obbligo di incentivare, tra l'altro anche il decreto,
anche questo governo,
del governo, certo, crede proprio di incentivare queste energie rinnovabili, soluzioni alternative al consumo.
Secondo me queste due cose migliorerebbero molto l'ambiente, il decoro.
Ah, Pietro, su questo non c'è dubbio.
Però si potrebbe obbligare le nuove costruzioni ad adottare queste novità.
Allora, parliamo del Comune di Roma. Il Comune di Roma questo già ce l'ha. È una scelta che è stata fatta dall'amministrazione.
Quindi è obbligatorio.
Veltroni e dalla precedente.
Ma è obbligatorio?
Sì, sì. Nella nuova,
quindi
nella
tutte le nuove costruzioni adottano, sì, sì, le energie.
Ci sono una serie
alternative,
di provvedimenti che addirittura vengono premiati. Cioè c'è un premio in termini di volumetria.
Allora, buongiorno Pietro. Massimo, buongiorno.
Pronto?
Sì.
Buongiorno. Io volevo interloquire con il vostro ospite per un aspetto invece fiscale che riguarda, sì, gli affitti.
Sì.
Qualche tempo fa, credo, il governo Prodi aveva proposto di far pagare una cedola secca sugli affitti al 12,50, quella che oggi si paga per le stock option e per gli interessi sui bot. Vista l'alta evasione fiscale sugli affitti, contratti in nero, anche perché oggi se affitti una casa a 1.000 euro al mese te ne ritrovi se no 500 puliti, non sarebbe questa una cosa interessante che incentiverebbe il mercato degli affitti, che in Italia è zero rispetto all'estero? Io giro le case di proprietà che ci abbiamo in Italia, ce le abbiamo solo noi, cioè mi sembra veramente assurdo questo. Basterebbe una legge che recupererebbe anche molta evasione fiscale, perché una tassa così bassa non spingerebbe all'evasione. Questa era
Guarda, Massimo, ti rispondo subito. Sono assolutamente d'accordo con te. Bisogna incentivare gli affitti per due ragioni. La prima, perché l'affitto ha una valenza sociale, nel senso che non tutti possono impegnarsi per 30 anni per comprare una casa, o non tutti dispongono di soldi per comprare una casa, mentre invece con un piccolo sacrificio si può sostenere il costo di un affitto. È vero che è a fondo perduto, questo è vero. Ma sull'altro piatto della bilancia c'è il fatto che il mercato degli affitti rispetto al mercato della proprietà, perché i nostri governanti, tutti, passati e presenti e forse futuri, si vantano molto del fatto che nel nostro paese l'80% delle case sono di proprietà. Ma vi rendete conto di che significa questo? Questo significa la cristallizzazione della società. Cioè, tu ti compri casa al Tuscolano, dopodiché trovi lavoro all'Aurelio, tu ti fai il viaggio dal Tuscolano all'Aurelio, mentre invece se tu fossi in affitto al Tuscolano, a Londra, è facilissimo. Dico Londra perché ho questo figliolo che sta a Londra, quindi mi sto interessando.
Sei aggiornato, sì.
È facilissimo, tu cambi casa con una certa flessibilità e facilità e trovi anche case in affitto. Da noi perché non le trovi? Perché da noi il mercato degli affitti è disincentivato dal fatto che poi non riesci a liberarti la casa. Questo è il vero problema. Cioè non ci sono strumenti per far sì che chi ti occupa l'appartamento che tu metti in affitto te lo liberi alla scadenza del contratto, sei inadempiente, perché poi diventa difficile pure liberarlo se è inadempiente, perché il più delle volte sei inadempiente vuol dire che è un povero Cristo, il più delle volte,
che ci sono
è un povero
motivi,
Cristo che non ce la fa, e quindi è tutelato dalla legge.
Allora,
questo però ingessa tutto il sistema.
Velocemente, poi i messaggi ancora. Fausto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono io?
Sì, Fausto.
Sì, penso di sì.
Sì, buongiorno a voi. Volevo esprimere la mia paura riguardo a questo prossimo provvedimento, perché siamo una nazione che ha già il 50-60% delle case che hanno subito un abuso edilizio.
Sì.
Quindi è stato incontrollabile fino adesso, immaginiamo che potrà succedere da qui a seguire.
Diciamo quindi Fausto, la tua preoccupazione non è tanto rispetto al provvedimento in sé, quanto rispetto agli effetti che può produrre la mancanza di controllo.
Perché non ci sono controlli, adesso che dovrebbe controllare un ufficio edilizio di un comune, figuriamoci dopo che nemmeno controlla più. Se volete, se posso entrare un po' più nello specifico, io ho una storia che va avanti da 12 anni di cause. Siamo arrivati a Consiglio di Stato, passando per il TAR, passando per 4-5 tribunali civili, procure della Repubblica, per un abuso edilizio fatto da un architetto che ha falsificato la firma del vecchio proprietario, ha modificato le planimetrie, non se ne viene a capo di questa cosa.
Allora,
potrei raccontare un'aneddotica interminabile.
Basta.
Sapete che una volta mi è capitato di vedere, i carabinieri vennero in ufficio da me e mi chiesero di riconoscere la mia firma, se era la mia firma quella su un provvedimento di rilascio di permesso di costruire, di concessione edilizia all'epoca ancora si chiamava. E la cosa singolare è che era un provvedimento assolutamente falso, perché, pensate, era firmato da un assessore che non c'era da 15 anni ormai, da 13 anni l'assessore, perché ormai sapete, da 90 nessun assessore
la
firma
con
più i permessi di costruire, perché li firma
il
dirigente. Era un falso palese, ma l'edificio è stato realizzato con quel falso. Sta ancora lì l'edificio, è un ampliamento di un edificio sulla Tiburtina.
È fermo.
Sta ancora lì. E beh, il proprietario, no, che fermo, c'è un esercizio commerciale,
quindi funziona.
C'è un bar, insomma, funziona.
Attivo.
E il proprietario ha detto, che ne sono, dice a me l'architetto, l'ingegnere, il geometra, adesso non so chi fosse, mi ha portato, dice, il permesso di costruire, la concessione edilizia, io ho costruito. Poi sono lì i carabinieri, non so chi, lui ha detto, io ci ho permesso, gliel'ha dato, e qui sono venuti da noi a dire, ma è vero? E io ho detto, no, purtroppo è un falso palese, perché su un'intestazione aggiornata c'era una firma e un contenuto che era completamente
30
falso.
Secondi, peccato, non ce la facciamo a leggere anche i messaggi. Come chiudiamo, Francesco, la prossima volta?
Io vorrei chiudere con un
20
ragionamento. Ho letto una dichiarazione dell'architetto Aldo Loris Rossi, che dice, forse questo provvedimento è fin troppo morbido, bisognerebbe fare qualcosa di più per rinnovare il patrimonio, eccetera eccetera. Ecco, io non sono d'accordo né con lui né con chi è contrario. Dico solamente, i provvedimenti vanno prima letti, valutati, commentati.